Agli ascoltatori di Radio Fuoricampo un cordiale benvenuto da Vilar. Parliamone, rubriche di informazione per chi vuole saperne di più. La puntata di oggi è dedicata alla rubrica Parole e Musica, per chi vuol saperne di più sugli avvenimenti e la musica degli anni del secolo scorso. Oggi tratteremo degli avvenimenti e della musica del 1958. L'avvenimento più importante del 1958 è stata la Quinta Repubblica Francese, e precisamente nel settembre del 1958, in seguito alla crisi istituzionale provocata in Francia dalla guerra d'Algeria. Nel 1958 il Presidente della Repubblica, René Coty, chiamò il generale De Gaulle a formare un governo di coalizione. De Gaulle chiese e ottenne dall'Assemblea nazionale i pieni poteri per elaborare il progetto di una nuova Costituzione. Approvata per referendum nel settembre del 1958 dall'80% dei votanti, la Costituzione gaullista inaugurò una nuova fase della politica francese, chiudendo la lunga fase di instabilità della Quarta Repubblica. Pur non verificandosi alcuna deriva autoritaria delle istituzioni democratico-rappresentative, i poteri del Parlamento furono notevolmente ridotti a favore dell'esecutivo, mentre il vero perno del sistema divenne il Presidente della Repubblica, che a partire dal 1962 fu eletto direttamente dal popolo. Il Presidente aveva il diritto di nominare il capo del governo, di sciogliere le Camere e di indire il referendum. La Repubblica dei partiti, la Francia, si trasformò in una Repubblica presidenziale. Nel chiedere ai cittadini l'approvazione al suo progetto di Costituzione, De Gaulle, in un discorso pronunciato il 4 settembre del 1958 nella Place della Repubblica a Parigi, fece leva su uno dei miti più radicati nella cultura politica francese, quello della Repubblica, elemento di continuità nella storia di Francia, un'eredità da salvare di fronte all'azione disgregatrice dei partiti. E così nel 1958 con De Gaulle nasceva la Quinta Repubblica. Ed anche nel 1958 in Francia si ascoltava
Il fond, la nuit, la terre en chant.
Ma incominciamo la nostra carrellata di notizie dal mondo. Con gli avvenimenti nel mondo, che cosa succede nel mondo appunto nel 1958? Tra gli avvenimenti politici, il 1 gennaio entra in vigore il Trattato di Roma, istitutivo delle comunità economiche, della Comunità Economica Europea, la CEE, e Comunità Europea dell'Energia Atomica, l'Euratom, firmato dai sei paesi europei, Italia, Francia, Germania, Belgio, Paesi Bassi e Lussemburgo. Il 10 gennaio il Marocco e la Tunisia aderiscono alla Lega Araba, dall'Unione Politica di Egitto e Siria nasce così la Repubblica Araba Unita. E passiamo ad aprile, in Persia lo Shah Reza Pahlavi ripudia la moglie Soraya. Sempre ad aprile in Francia il governo di Félix Gaillard rassegna le dimissioni. E a fine aprile in Marocco, nella conferenza di Tangeri, Marocco e Tunisia manifestano il loro sostegno al fronte di liberazione nazionale algerino. A luglio, vediamo il 29 luglio, negli Stati Uniti, il presidente Eisenhower costituisce la National Aeronautic and Space Administration, la cosiddetta NASA. Il 1 settembre l'invasione delle acque nel Regno Unito da parte dell'Islanda fa nascere la guerra del Merluzzo. Se rimaniamo sempre a settembre del 1958 in Francia, con un referendum viene approvata la nuova Costituzione. Nel paese viene istituita la Repubblica Presidenziale e, come abbiamo visto all'inizio del programma, il partito di Charles de Gaulle, il Rassemblement du Peuple Français, RPF, ottiene la maggioranza relativa. Finiamo gli avvenimenti politici nel 1958, col mese di dicembre, sempre in Francia. Dopo la vittoria alle elezioni di novembre, De Gaulle viene eletto Presidente della Repubblica e a Cuba il 31 dicembre il capo di Stato Fulgencio Batista fugge dal paese. Ecco questi gli avvenimenti politici nel mondo del 1958, ma vediamo altri eventi nelle lettere, nelle arti, nelle scienze, eccetera, eccetera. A gennaio il satellite artificiale sovietico Sputnik 1 si disintegra a causa dell'attrito al rientro nell'atmosfera. Negli Stati Uniti lanciano in orbita l'Explorer 1, il primo satellite artificiale statunitense. La NASA lancia nello spazio il suo primo satellite artificiale, appunto, come abbiamo detto, l'Explorer 1. Il 6 febbraio, nel tentativo di decollare dall'aeroporto di Monaco di Baviera, un aereo di linea si schianta tranciando la recinzione della zona aeroportuale. Muoiono 23 persone, fra cui 8 giocatori del Manchester United e 8 giornalisti al seguito della squadra, dopo il pareggio per 3-3 ottenuto a Belgrado contro la Stella Rossa in una sfida valida per la Coppa dei Campioni 57-58. Il 12 marzo la Francia vince l'Eurovision Song Contest con la canzone D'Or Mon Amour, cantata da André Claveau. Ad ascoltare.
encore loin du jour. Nous avons pour aimer tout le temps, et la nuit nous comprend. Dors, mon amour, protégé par mes bras qui entourent ton sommeil d'un rideau de bonheur. Dors au creux de mon cœur. Je suis un roi qui tient tout son royaume en ses doigts et qui tremble de voir s'écrouler ce royaume enchanté. Dors, mon amour, ma princesse enfermée dans sa tour avec tous les refrains de la nuit. Ma princesse endormie, je suis ton âme pas à pas sur son chemin de joie, et je m'amuse à me pencher sur ton sommeil étoilé. Dors, mon amour, le soleil est encore loin du jour. Nous avons pour aimer tout le temps, et la nuit nous comprend. Dors, mon amour, protégé par mes bras qui entourent ton sommeil d'un rideau de bonheur. Dors au creux de mon cœur. J'entends la voix de ta vie qui bat tout près de moi, et je sens comme un souffle très doux qui caresse ma joue. Dors, mon amour, ma princesse endormie dans sa tour. J'aperçois le sourire du matin, voici le soleil de demain, le grand soleil de l'amour éternel.
E quindi con questa canzone, Dors mon amour, la Francia vinse l'Eurovision Song Contest dell'edizione del 1958. E apriamo una breve scheda per quanto riguarda questa terza edizione del Gran Premio Eurovisione della canzone, che si tenne a Hilversum nei Paesi Bassi in Olanda, sede della televisione pubblica olandese, il 12 marzo del 1958, e fu la prima volta che il paese vincitore dell'edizione precedente ospitò la competizione. Infatti l'Olanda, i Paesi Bassi vinsero l'edizione dell'anno precedente, cioè del 1957, e quindi ovviamente, come succede anche oggi, ospitò l'edizione del 1958. Per l'occasione lo studio fu decorato con migliaia di tulipani, ovviamente stando in Olanda. Dal 1958 il Gran Premio dell'Eurovisione diventò un evento annuale. Quell'anno il Regno Unito non partecipò al concorso e fu il primo ritiro in assoluto nella storia del concorso. E questo permise così alla Svezia di fare il suo debutto. Quindi entrò la Svezia al posto del Regno Unito. Il brano italiano Nel blu dipinto di blu, che venne seguito da Domenico Modugno, che è anche conosciuto come Volare, sebbene arrivato terzo, sarebbe diventato ovviamente un grande successo mondiale che tutti conosciamo, forte del lancio e della vittoria al Festival di Sanremo il 1 febbraio appunto del 1958, ma questo lo vedremo più in là. La stessa può essere considerata come una delle canzoni di maggior successo nella storia della competizione. Modugno raggiunse la prima posizione nella classifica americana. Quindi arrivò terzo nell'Eurovision e invece primo nella classifica americana. Il 29 giugno del 1958, ai mondiali di calcio in Svezia, la nazionale del Brasile vinse per la prima volta il titolo mondiale, battendo in finale i padroni di casa, e quindi la Svezia, per 5-2. A luljo in Alaska, scrittore sovietico Boris Pasternak vince il premio Nobel per la letteratura. Sarà costretto dalle autorità politiche del suo paese a rinunciarvi. Ancora un'altra pausa musicale e ascoltiamo Aurelio Fierro in I Trulli di Albero Bello.
Terra pugliese, ad un tratto si fermi a guardare uno strano fiabesco paese che ti sembra di sognare. Hanno i tetti la forma di coni nel cielo sereno di Albero Bello, mentre guardi tu senti un monello che passa vicino cantando così, sotto i trulli di Albero Bello, che l'ha reso non a cuore chi non canta giocondo sull'allero, l'allero, l'allà. Sotto i trulli di Albero Bello se felici pur senza una via, forse è colpa di un certo vinello che fa dire sull'allero, l'allà. Guardando quei trulli nei prati smaglianti di fiori, si torna fanciulli, si crede alle favole ancora. Sotto i trulli di Albero Bello, pur le coppie che fanno all'amore, van baciando e stringendosi al cuore, sull'allero, l'allero, l'allà. La bimba di Albero Bello, un riccone straniere t'invaghì, lei sorrise come un agnello, in un tondo la seguì. Da quel giorno i lontani parenti gli scrivono piangenti, ritorna in famiglia. Lui risponde qui sto a meraviglia, non state in pensiero e cantate così. Sotto i trulli di Albero Bello, che l'ha reso famoso nel mondo, non ha cuor chi non canta giocondo, sull'allero, l'allero, l'allà. Sotto i trulli di Albero Bello, pur le coppie che fanno all'amore, fan baciando e stringendosi al cuore, trullallero, l'allero, l'allà.
E continuiamo con gli avvenimenti nel mondo. Nel 1958 abbiamo parlato dell'onda anomala più alta, in effetti un tremendo terremoto e il collassamento di un intero fianco di montagna originano ovviamente un'onda anomala, abbiamo detto alta 524 metri, che si abbatte sulla baia di Lituya Bay, piccolo fiordo dell'Alaska. Lo straordinario evento, catalogabile come mega tsunami, causa la morte di due persone, oltre alla distruzione di due navi e allo sradicamento di alberi e suolo di un versante della baia. Ricordiamo che tra gli tsunami più catastrofici del XXI secolo si ricordano quello in Indonesia con 230.000 morti del 2004, quello in Giappone con 15.000 vittime del 2011, quest'ultimo scatenato da un sisma sottomarino di magnitudo 9 della scala Richter e provoca un disastroso incidente alla centrale nucleare in Fukushima. Il 3 agosto del 1958, primo viaggio sotto il Polo Nord. Un'impresa degna delle avventure raccontate da Jules Verne, che vede protagonista l'equipaggio del Nautilus, primo sottomarino ad attraversare la calotta artica del Polo Nord, un primato che bissa quello di essere il primo sottomarino militare a propulsione nucleare della storia. Parliamo un po' di questo sottomarino. Nella veste di Capitano Nemo, il comandante William Robert Anderson, l'ufficiale 37enne, insieme ai suoi uomini, porta a termine una missione impossibile, superando enormi disagi legati alla forte pressione e al rischio di perdere l'orientamento a decine di metri di profondità sotto il ghiaccio. Maturata in pieno clima da guerra fredda, l'impresa si prospetta come la risposta degli USA, degli Stati Uniti, all'Unione Sovietica, dopo il precedente lancio del satellite Sputnik nello spazio. Utilizzato in operazioni militari nel corso della guerra fredda, il Nautilus diventerà più tardi un museo sottomarino della Marina degli Stati Uniti, attaccato nel porto di Groton, nel Connecticut. L'8 ottobre, continuiamo con altri eventi, l'8 ottobre fu impiantato il primo pacemaker. Arne Larsson, colpito da arresto cardiaco a 43 anni, fu il primo uomo a vedersi impiantato un pacemaker, un dispositivo elettronico in grado di regolare il battito del cuore. Lo stesso paziente ricevette altri 26 addirittura prima di morire a 86 anni. A eseguire lo straordinario intervento fu il chirurgo svedese Eric Senning, che si avvalse della consulenza tecnica di Rune Elmquist, progettista dei primi modelli di defibrillatori. Fu un momento decisivo nella storia della medicina che aprì la strada a nuove scoperte nel campo della prevenzione delle patologie cardiache. I primi pacemaker, come quello impiantato nel petto di Larsson, utilizzavano batterie al nickel-cadmio ricaricabili mensilmente ed erano esterni. Ciò provocava non pochi disagi al paziente, ovviamente, sia per quanto riguarda le operazioni di ricarica delle batterie, sia per il rischio di infezioni. La svolta si ebbe con l'introduzione della miniaturizzazione, che consentì la realizzazione di dispositivi sempre meno invasivi e più affidabili, con una maggiore durata delle batterie. Ascoltiamo ora Gino Latilla in Amare un'altra, che fu terza classificata al Festival di Sanremo.
Qualcosa ci ha fatto lasciare lontani paesi, qualcosa ci ha fatto incontrare nella stessa città, ma l'amore è fragile e ho paura di perderti. Incontrarsi è un miracolo che non si può ripetere. Amare un'altra dopo te non è possibile, non sono niente senza te. Mi sento inutile. Se l'ape cerca il fiore, se il fiume cerca il mare, anch'io cercavo solo te per annullarmi in te, anch'io. Pensare a un altro accanto a te già mi fa piangere. Chi ti comprende come me?
se non c'è, non mi lasciare mai, non mi lasciare mai, io vivo col tuo cuore, tu lo sai, amare un'altra dopo te, non è possibile. Pensare a un altro accanto a te già mi fa piangere, chi ti comprende come me, forse non c'è, no, non mi lasciare mai, non mi lasciare mai, io vivo col tuo cuore, tu lo sai. Amare un'altra dopo te, non è possibile. Qualcosa ci ha fatto lasciare lontani paesi, qualcosa ci ha fatto incontrare nella stessa città, ma l'amore è fragile e ho paura di perderti. Se l'amore è un miracolo, tu sei l'amore.
Ma lasciamo da parte gli avvenimenti che successero nel 1958 nel mondo per venire agli avvenimenti di casa nostra in Italia. Vediamo quali sono appunto gli avvenimenti del 1958 in Italia. Tra gli eventi politici, il 20 febbraio viene approvata la legge Merlin che dichiara illegittime le case di tolleranza, la cui chiusura definitiva avverrà nel settembre successivo. Ma apriamo una scheda e vediamo che la legge numero 75 del 20 febbraio del 1958 è una legge della Repubblica Italiana, ovviamente, ed è nota come legge Merlin dal nome della promotrice, nonché prima firmataria della norma, la senatrice Lina Merlin. Essa abolì la regolamentazione della prostituzione, chiudendo le case di tolleranza e introducendo i reati di sfruttamento e favoreggiamento della prostituzione. La prostituzione in sé, volontaria e compiuta da donne e uomini maggiorenni e non sfruttati, restò però legale, in quanto considerata parte delle scelte individuali garantite dalla Costituzione, come parte della libertà personale inviolabile, come dice l'articolo 2 e l'articolo 13 della Costituzione. Questo provvedimento legislativo fu il principale dell'attività politica della parlamentare socialista Lina Merlin, che intese seguire l'esempio dell'attivista francese ed ex prostituta Marthe Richard, sotto la cui spinta nel 1946 erano state chiuse le case di tolleranza in Francia, e riprende i principi della Convenzione per la repressione della tratta degli esseri umani e dello sfruttamento della prostituzione adottata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite con risoluzione 317 del 2 dicembre del 49, entrata in vigore il 25 luglio del 51 e resa esecutiva in Italia con legge del 23 settembre del 1966. Boh, lasciamo da parte questo argomento e vediamo che il 13 marzo, con la legge numero 296 per scorporo dal Ministero dell'Interno viene istituito il Ministero della Sanità. Il 25 maggio ci furono le elezioni politiche e si afferma ovviamente la Democrazia Cristiana. Le elezioni politiche in Italia del 1958 per il rinnovo dei due rami del Parlamento, la Camera della Camera dei Deputati e del Senato della Repubblica, si tennero domenica 25 e lunedì 26 maggio del 1958. Il Senato, la cui legislatura aveva una durata di 6 anni, fu sciolto anticipatamente. Le consultazioni videro nuovamente maggioritaria la Democrazia Cristiana, che incrementò i propri consensi portando l'area del centro governativo DC, Partito Socialdemocratico, Partito Liberale e Partito Repubblicano ad ottenere la maggioranza assoluta dei voti. Sul fronte dell'opposizione i comunisti si mantennero quasi perfettamente stabili, i socialisti aumentarono i propri elettori, mentre la destra subì un brusco arretramento, sia per quanto riguarda i missini che per i monarchici, oltretutto divisi in due movimenti distinti. Il 1 luglio ci fu il giuramento del secondo. Gimignano va bevuto in una taverna tipica dei borghi toscani. Ora, fra i migliori vini toscani, vi ricordiamo, quindi quelli che Catherine vi ha appena... Ma il 27 febbraio A Milano, 7 banditi che indossano tute blu bloccano il furgone della Banca Popolare di Milano in via Osoppo e, senza spargimento di sangue, si impossessano di oltre 100 milioni di lire in contanti e 600 in titoli ed assegni. Per le sue modalità e l'entità del bottino, l'episodio viene considerato la prima rapina metropolitana avvenuta in Italia e ha grande risalto nella stampa italiana di quell'epoca. A settembre, precisamente il 24 settembre, Mina, cantante dilettante diciottenne all'epoca, viene scoperta da Natalino Otto e Flo Sandons. Quindi da allora incomincia l'ascesa e il successo di una grande cantante, è stata considerata da sempre Mina. Il 9 ottobre a Castel Gandolfo, in provincia di Roma, muore Papa Pio XII. E il 28 ottobre, a sorpresa, viene eletto Papa l'anziano cardinale Angelo Giuseppe Roncalli, già patriarca di Venezia, il quale assume il nome di Giovanni XXIII, che tutti ricordiamo bene. Il 1 novembre a Borgo Sabotino, in provincia di Latina, inizia la costruzione della centrale nucleare e sarà la prima centrale nucleare ad entrare in funzione in Italia. Il 7 dicembre venne l'inaugurazione del primo tratto dell'autostrada del Sole da Milano a Parma. E ancora, ricordiamo altri avvenimenti, il romanzo Il Gattopardo di Giuseppe Tomasi di Lampedusa, che viene pubblicato postumo dalla casa editrice Feltrinelli. Su ordine del Sant'Uffizio viene ritirato il libro di Don Lorenzo Milani, Esperienze pastorali. Bene, abbiamo concluso con gli avvenimenti del 1958 e parliamo ora di Sanremo. Appuntamento normale. Quindi il Festival di Sanremo siamo arrivati all'ottava edizione, si svolse nel Salone delle Feste del Casinò dal 30 gennaio al 1 febbraio del 58, dalle ore 22 in contemporanea radio e televisione, con la conduzione di Gianni Agus e Fulvia Colombo. Fu l'edizione che vide l'autentico trionfo di Nel blu dipinto di blu, scritta da Franco Migliacci e Domenico Modugno. Ma ascoltiamo alcuni pezzi, alcune registrazioni di quell'evento.
Nel blu, lassù, il suo missile musicale. È partito da Sanremo, e precisamente dal Casinò, che con notevole coraggio ha raccolto dalla RAI l'esplosiva eredità del Festival della Canzone. A Sanremo mare tranquillo, pronostici un po' meno, navigazione burrascosa, come vuole la tradizione. Questa volta ci si è messa anche la fiatica. Comunque, la navicella è stata condotta in porto, e anche bene. C'era un'aria nuova a Sanremo, ricca d'ossigeno, e una ventata fresca è stata la canzone vincitrice. Un autentico amplè. La canticchieranno tutti, ma non era facile dare il colore giusto a questo blu dipinto di blu. I 20 anni della rivelazione Johnny Dorelli ci sono riusciti. Quanto a Domenico Modugno, egli era naturalmente l'ideale interprete di se stesso. Oh, nel gesto di Modugno c'è tanta giovinezza e tanto entusiasmo. L'entusiasmo di chi ha dato la prima allegra scrollata a quel vecchio edificio pieno di zucchero e ragnatele nel quale rischiava di adagiarsi la canzone italiana.
Negli occhi suoi blu, felice di stare qua giù. Negli occhi suoi blu, felice di stare qua giù con te.
E così è andata. Sanremo è stato un invito a rinnovarsi. Del resto anche i vincitori erano nuovi per Sanremo.
Quindi, come abbiamo ascoltato da questa breve registrazione dell'epoca, l'ottava edizione del Festival di Sanremo premiò l'inedita coppia Domenico Modugno e Johnny Dorelli. Iniziò da qui la storia di una melodia destinata a rappresentare un intero popolo in tutto il mondo. Forte dei primi successi musicali ottenuti con Vecchio Frac e La Zarella, presentata nel 1957 al Festival di Napoli in coppia con Aurelio Fierro, accompagnati dalla già bella carriera cinematografica, una ventina di film all'attivo di Domenico Modugno, tentò il debutto sul massimo palcoscenico della musica italiana. Due anni prima, una sua canzone, Musetto, aveva partecipato a Sanremo, ma lui era comparso solo come autore. In mano sapeva di avere un pezzo forte. Così, dopo aver superato la preselezione, nel blu dipinto di blu venne ammessa alla serata finale, che vedeva concorrere 20 canzoni e 15 cantanti. Questa edizione presentava una novità rispetto alle passate edizioni: la diretta televisiva in Eurovisione a partire dalle 22 del 30 gennaio. Fu la prima diretta televisiva e in Eurovisione del Festival di Sanremo, quindi l'edizione del 1958. Una giuria di 200 elementi decideva ogni sera le 10 finaliste. La coppia Dorelli-Modugno passò senza problemi, anche perché erano in tantissimi a canticchiare il simpatico ritornello. Ora, non voglio chiudere questa nostra trasmissione sul 1958 senza il piacere di farvi ascoltare per intero la canzone vincitrice del Festival di Sanremo. Quindi, nel darvi a rivederci alle prossime nostre trasmissioni, vi lascio in compagnia di Domenico Modugno con Volare, cioè nel blu dipinto di blu.
Penso che un sogno così non ritorni mai più. Mi dipingevo le mani e la faccia di blu. Poi d'improvviso venivo dal vento rapito e incominciavo a volare nel cielo infinito. Volare, oh, cantare, oh, nel blu dipinto di blu, felice di stare lassù. E volavo, volavo felice, più in alto del sole ed ancora più su, mentre il mondo pian piano spariva lontano laggiù. Una musica dolce suonava soltanto per me. Volare, oh, cantare, oh, 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 nel blu dipinto di blu, felice di stare lassù. Ma tutti i sogni nell'alba svaniscono perché quando tramonta la luna li porta con sé. Ma io continuo a sognare negli occhi tuoi belli, che sono blu come un cielo trapunto di stelle. Volare, oh, cantare, oh, nel blu degli occhi tuoi blu, felice di stare qua giù, e continuo a volare felice più in alto del sole ed ancora più su, mentre il mondo pian piano scompare negli occhi tuoi blu. La tua voce è una musica dolce che suona per me. Volare, oh, cantare, oh, 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 nel blu degli occhi tuoi blu, felice di stare qua giù, nel blu degli occhi tuoi blu, felice di stare qua giù.